con fatti di una gravità inimmaginabile. Io come servitore dello Stato non posso assolutamente ex cattedra esprimere la mia opinione. Potrei farlo soltanto fuori di qui, in un bar bevendo un caffè assieme, ma approfittare della cattedra per esprimere un'opinione su due giovani è una cosa che non farò mai. Posso solo dire due cose. La prima, che un uomo, un giovane uomo, si è immolato, ha dato la vita per difendere quel valore di civiltà sul quale noi dovremmo batterci ogni giorno. E quindi non dovremmo dimenticarlo mai. La seconda cosa, che ancora una volta è la guerra dei poveri, perché come nella prima guerra mondiale in trincea morire erano i giovani contadini della Calabria che difendevano i capitali delle grandi industrie della Lombardia e del Piemonte che costruivano carri armati e imboscavano i loro figli, e quindi adesso è morto un povero Cristo che non c'entra niente, che però ci ha dato una grande lezione. E tutto il resto che vorrei dire non lo posso dire, perché non lo dirò mai. Dirò solo che passavo adesso per le strade della Bovisa. Pensavo a una Bovisa abitata da uomini onesti e laboriosi che avevano ricevuto in eredità il territorio, io lo chiamerei il sacro suolo della patria, dal sudore dei loro padri, e che, come accadeva quando ero bambino io, si andava a letto senza neanche chiudere la porta di casa perché non c'era nessun problema. È difficile pensare che si possa vivere sereni se si accetta nel proprio territorio di mescolare il daino e il cervo con il serpente assonante e con il coccodrillo. Se questo accade, forse accade perché non ci meritiamo più quel territorio, ma certamente non possiamo poi fare della demagogia sull'altro versato, perché al limite c'è solo da chiedersi come mai il latte sia versato così poco e chi riesce a fare il miracolo che accada così poco. Qualche settimana fa abbiamo ricordato un giovane la cui vita è stata recita in modo assurdo e che spero che voi ricordiate almeno un minuto al giorno. Non c'è stata spiegazione per quella morte, non tanto perché la biopsia o la necroscopia o quello che volete voi non l'abbia data con discorsi alati che non capiremo mai. Non c'è stata nessuna ragione perché non può essere recita una giovane vita. A quel giovane uomo è stato impedito di vivere il suo patrimonio di felicità, di gioia, di dolore, di pianti, di esaltazioni. E forse quando vi laureerete penserete a quante cose lui nel frattempo poteva studiare con voi e che non ha studiato. Ma ieri è morto un uomo la cui giovane vita è stata recita in un modo altrettanto assurdo. Perché se un cuore non ha retto e ha ucciso una giovane vita, ieri qualcosa non ha retto e ha ucciso un'altra giovane vita. E non vorrei fare nessuna distinzione tra il fatto che ieri quell'uomo ci ha donato la sua vita istintivamente pensando ai valori di una civiltà che doveva difendere, e un altro che non ce l'ha donata e gli è stata presa, ma che certamente quella stessa vita avrebbe immolato e impiegato per rendere alla società la professione per la quale aveva deciso di sacrificarsi e di studiare come un pazzo. Questa mattina, camminando per il quartiere Bovisa, cercavo di interrogarmi per vedere se i visi delle persone in qualche modo lasciassero trasparire l'emozione, l'incazzatura, la voglia di alzar forche, la voglia di... non so, le reazioni che normalmente potrebbero esserci. E non lo so, ho avuto quasi la sensazione che in nessuno di quei lineamenti, di quei visi, si potesse riconoscere l'incazzatura o la desolazione. E se così è, e temo che sia così, allora vuol dire che ci siamo abituati anche a questo, che quindi abbiamo fatto un altro gradino verso il basso. Una cosa è certa però, circolando vedevo nel bar troppi giovani dentro e troppe persone con un'aria sospetta. E allora mi dico, come mai questi giovani a quest'ora sono in un bar e a quest'ora hanno un'aria sospetta? E questi giovani materialmente esistono? Perché se materialmente esistono sono delle bombe innescate. E poi chi ci va di mezzo? Un povero uomo che ieri sera ha dato la vita di 42 anni nell'ingenuità virginale di mettersi con le mani aperte davanti a un SUV guidato da una persona che in questa sede non posso classificare e forse non classificherei mai, perché non gli permetterei neanche questo onore, neanche questo riconoscimento. Il giovane che è morto era un povero Cristo che probabilmente doveva guadagnarsi il pane facendo un lavoro faticosissimo. È un lavoro di non grande soddisfazione, ma fino all'ultimo ci ha insegnato che era in grado di farlo credendoci. Non so se quando si è messo davanti al SUV pensasse che quello arrivasse al punto di schiacciarlo, far retromarcia e di passarci sopra. Sono quasi certo che fosse talmente ingenuo da dire, nel momento in cui ti sparo la strada con il mio corpo, sono assolutamente certo che tu ti fermerai, perché se tu non lo facessi andresti contro ogni legge della natura. Questo non diminuisce il suo merito, forse lo aumenta ancora di più. Forse lo aumenta ancora di più, perché forse non sapeva neanche di morire, perché non poteva neanche immaginare. Quello che mi fa orrore è pensare che oggi i politicanti, categoria che io disprezzo oltre ogni misura, ne approfitteranno per farsi compilare dei discorsi da qualche ghostwriter che pagano 4 soldi con i soldi del contribuente e diranno delle porcherie inimmaginabili, non accettando di essere messi sotto accusa, perché se queste cose accadono, accadono per loro. E certamente accadono per noi, perché da troppi decenni, ahimè, noi non usiamo più la parola patria, ma usiamo la parola paese. Da troppi anni noi abbiamo deciso di rinunciare a pensare che il nostro sacro suolo della patria è sacro e nessuno può esserne respinto, perché Dio non ce lo concederebbe, ma nessuno può violarci. Stiamo pagando ancora lo scotto dell'8 settembre del 43, quando la parola patria, terra dei padri, in odore di nazionalismo è diventata paese, terra palizzata. Stiamo ancora pagando lo scotto di quando i soldati americani a Roma, considerandoci traditori e paesani, distendevano la bandiera tricolore e ci ballavano sopra il boogie woogie mentre noi guardavamo con aria contrita. Da quel dolore noi non ci siamo più allontanati. Qualcuno ha raccontato che, arrivando negli Stati Uniti e compilando il modulo d'ingresso, Einstein, sotto la voce razza, abbia scritto razza umana. Non è vero. È una balla che Einstein, grande gestore della propria immagine, in seconda battuta ha messo in giro. Ma qualunque cosa lui abbia scritto, razza fallica, baccalà, macchina per tagliare il burro, tutto quello che volete voi, non ci possono e non ci devono essere distinzioni di razza, perché la distinzione di razza è la cosa più infame che ci possa essere. Ma ci devono essere però cautele e attenzioni. Questo territorio ci è stato donato dai nostri padri, dai nostri nonni. Lo dobbiamo usare per noi e per i nostri fratelli che vengono dall'altra parte delle Alpi. Ma non dobbiamo permettere che accada una cosa del genere, che uccidano uno che muore la vita. Quindi, io mi sento di iniziare la lezione ignorando questo fatto, così come non mi interessa leggere su internet, sui giornali o vedere la televisione gli sprolocchi di qualche scalzacane e qualche farabutto che mi trasmette tutte le fotografie, magari anche quelle non trasmissibili perché la gente deve passare il tempo. Però non avrei sentito questa mattina di onorare la nostra nazione, nostra perché la facciamo insieme, io con le mie parole, con la S a fuga di gas e voi con il vostro sguardo di incoraggiamento, non mi sarei sentito di iniziare la lezione in modo onorato e onorevole, comportandomi come se niente fosse successo. Quindi, se non vi dispiace, inviterei ad alzarvi una tu. Non possiamo fare altro, ragazzi, di niente. È un gesto puramente simbolico, ma io sono sicuro che in questo momento il nostro cuore è in sincronismo e questo non possiamo negarlo. E vi chiamo figli miei perché so che lo siete. Grazie, adesso possiamo iniziare. Quindi è una grandezza aritmetica e vale per un regime assolutamente connesso, perché io per qualunque regime posso farmi l'integrale, mi dà il valore efficace, oppure posso misurarmi il valore efficace stesso. Quindi in questo modo io vado sul liscio. L'altra grandezza che io posso calcolare e misurare è la potenza media. La potenza media la posso calcolare facendo un integrale. La potenza media la posso misurare. Perché mi serve la potenza media? Perché la potenza istantanea non è di nessuna indicazione, non la posso misurare, e a me interessa la potenza media perché quella moltiplicata per il periodo mi dà il lavoro che io sto mettendo in gioco. L'altra grandezza che io introduco è il fattore di potenza, che mi dice qual è il rapporto dimensionale tra quello che butto fuori in termini medi e quello che in quanto a rame e a ferro io devo mettere in gioco per ottenere questo risultato. Quindi è il rapporto tra il risultato ottenuto e l'investimento speso per ottenerlo. Sottolineo il fatto che queste tre grandezze fondamentali sono relative ad un regime qualunque. Badate, questo è importante perché sempre più oggi ci si allontana fatalmente dal regime sinusoidale. Il regime sinusoidale praticamente non esiste quasi più, perché tutte le apparecchiature elettroniche, introducendo distorsioni, fanno sì che il regime sia periodico, ma non più sinusoidale, anche a casa vostra, nel momento stesso in cui funziona la lavatrice, le distorsioni fanno abbandonare il regime sinusoidale. D'accordo? L'altra cosa che possiamo dire è che un dipolo avrà un lavoro scambiato con i sistemi fisici interagenti, d'accordo? Cioè una turbina, un motore, quello che volete voi, un lavoro elettrico entrante, un calore fatalmente uscente, un incremento di energia accumulata. Quindi se noi passiamo dalla relazione di QP, facciamo in un altro modo, mettiamolo direttamente così è più generale. Noi da qui possiamo trovare un valore medio, da qui possiamo trovare un valore medio, da qui possiamo trovare un valore medio, da qui no, perché il differenziale è esatto e quindi il valore medio partendo da uno stato e arrivando allo stesso stato è zero. Vi ricordate? L'abbiamo visto ieri. Da qui però posso anche introdurre la rapidità di variazione dell'energia accumulata e considerarne il valore massimo. Ve lo ricordate? L'abbiamo visto ieri. Queste sono tutte le premesse che noi abbiamo fatto. Su questo, ragazzi, possiamo essere a regime? Come mai c'è una piccola punta di riguardo di qualcosa di non... C'è. È chiaro per tutti? Ragazzi, non fate le verginelle. Se qualcosa non è chiaro, me lo dite e facciamo la zoomata. Verginelle... Questo spirituale. Allora, nel 1966 sulla giornata del liceo Carini di Milano, per un'inchiesta sui giovani su una rivista chiamata La Zanzara, l'intervista che era su un modello di quella fatta a Parigi sulla rivista francese per i giovani Salut et Copain, chiese agli allievi se aveva significato avere rapporti sessuali prematrimoniali. Una ragazza disse e scrisse sulla rivista: esiste l'integrità spirituale, non l'integrità fisica. Un pretore della Repubblica particolarmente zelante intervenne con un'inchiesta dello Stato. Per una legge dello Statuto Albertino non abrogata, la ragazza fu sottoposta a visita fiscale, se vi capite per cosa intendo in questo caso per visita fiscale, e fu espulsa dal liceo. 1966, i Rolling Stones andavano alla grande, i Beatles spopolavano e l'Inghilterra aveva James Bond. Pensateci, eh? Allora, abbandoniamo il caso generale e passiamo al caso sinusoidale. Nel caso sinusoidale abbiamo visto che facendo quattro ponti, ad una relazione, lo ricorderete, che è di questo tipo. Allora interviene una grandezza complessa A, che si chiama B, coniugato I. Lo ricordate? Allora, se siamo sul piano di Gauss e abbiamo V, abbiamo I, abbiamo θ B, abbiamo θ I, e abbiamo Ciccia. Ciccia sarebbe lo spazio di posizione corrente. Noi possiamo dire che A vale D E alla iota teta B per I E alla iota teta I. Lo segno meno davanti, non è coniugato. Quindi D I E alla iota teta B meno teta B che fa phi. Quindi abbiamo S E alla iota phi. Ci siamo, ragazzi? Quindi quel numero complesso ci dà tutto. Perché? Perché ci dà una parte reale e un immaginario. Che vuol dire P uguale parte reale di A uguale BI cos P uguale BI in fase, Q uguale immaginario di A uguale BI sen P uguale D in Q. D'accordo? Allora, la parte reale è questa. L'immaginario è questo. Il modulo è il dimensionamento. D è funzione pari, perché è V così. Quindi il segno di phi che è convenzionale non condiziona il segno di phi che è fisico, perché ci dice come la potenza zompa in un senso oppure in un altro. Perché la phi cambia segno vuol dire che voi avete superato il modulo di phi ha superato pi greco mezzi, il che vuol dire che avete cambiato le convenzioni di segno, vi siete ostinati a misurare la corrente così che invece era cos'ha. D'accordo? Quindi sostanzialmente, ammettendo che uno inserisca lo strumento in modo furbo, avrei sempre un phi minore di pi greco mezzi e quindi avremo sempre una potenza con un significato fisico legato a qualsiasi di trasmissione. Se phi invece è una funzione dispari, quindi meno phi e phi danno segni di segno opposto e quindi il risultato dipende dal senso di rotazione assunto come positivo. Con i nostri sensi, ogni volta che la phi è positiva, il segno di phi è positivo, la Q è positiva, ma la phi è positiva quando il circuito è induttivo, la phi è negativa quando il circuito è capacitivo. Quindi se troviamo un Q con le condizioni di segno degli utilizzatori che è positivo, diciamo lì dentro c'è un casino di induttanze. Se troviamo invece il contrario, ho un casino di condensatori. Quindi se io a questo punto ho un dipolo di regime stazionario 3, 8, dico che qui dentro va 24, che è esattamente l'8 per 3 che ho speso per dimensionare. Il fattore di potenza è la magagna legata al fatto che abbiamo dell'energia in gioco e l'energia sguindolando fa variare i valori istantanei con una legge strana che si traduce in un valore di più uguale a 0. Chiaro? Sarebbe come se andavo con un tiro a vapore andando, voi andaste con una chiave inglese a sbulonare un po' le DL e queste cominciassero a scaldare, oscillare. Alla fine non c'è un cambio di carbone immesso in caldaia per le oscillazioni, perché le oscillazioni sono a valore medio nullo. Ma le oscillazioni, per tutto vincere e attrito, fanno sì che io debba buttare dentro più carbone per pagare non le DL, ma l'attrito che le DL incontrano. È un esempio cretino, ma come tutti gli esempi cretini aiuta a confondere le idee. Va bene, andiamo avanti. Allora, Prendiamo adesso il caso fasoriale, quindi siamo in alternata. 5 più 8 a 8, 6 più 8 a 5. Allora A mi dà 5 più gli 8 a 8 per 6 meno gli 8 a 5, che fa 5 per 6 circa 30, 5 per 5 mi fa 25, 6 per 8 48, 5 per 8 40, 30 più 40 fa praticamente 70, 48 meno 20 fa 28 meno 5 23. Allora io devo dimensionare per la radice quadrata di 70 più 23, che è il modulo di A e quindi S. Ragazzi, è chiaro che se io devo dimensionare vado a farlo direttamente sul reale, sull'immaginario della A, non vado a rompermi le scatole con la B e con la I, perché quello che trovo col modulo della A, quindi col teorema di Pitagora, mi manda già in sciortezza, chiaro? Quindi vuol dire che io devo dimensionare per questo numero qui, se non cancellerò mai, vai qui, che il lavoro medio che transita è legato a questa potenza media, che il valore massimo dell'oscillazione dell'energia che sta cambiando a valore medio nullo è questa, e che siccome è positiva, qui dentro c'è un casino di induttanze ed è considerato un condensatore di piccoli piccoli che non contano niente. Come vedete, il bilancio è completo, una zoomata straordinaria. Dopodiché, siccome io mi ricordo dell'analisi ai nodi e l'analisi ai anelli, che V trasposto I sulla rete uguale a zero, allora adesso, passando ai quadrati, dico questa roba qua. E quindi dico che in una rete la somma delle P più J la somma delle Q è uguale a 0, e che quindi tutta la somma delle P è 0 e tutta la somma delle Q è 0. Relazione di Boucherot, che si potrebbe, vabbè, Boucherot, d'accordo? Questo ci fa capire come, eseguendo un bilancio energetico su Boucherot, quindi sulla stabilità degli attivi e dei reattivi, io posso gestire una rete senza neanche bisogno dell'algebra dei fasori. Volete vedere? Non penserete che chi effettivamente fa impiantistica di potenza si metta a usare l'algebra dei fasori in cantiere, no? Vediamo. Guardate ragazzi, ho un carico che assorbe una potenza P2 sotto un fattore di potenza cos P2, d'accordo? Quindi io do la potenza che il contatore mi indicherebbe, il costi che carico A come costituzione interna, la tensione che voglio in rossetti. Poi qui avrò una R e una XL che mi danno la resistenza e l'induttanza della linea. Mi domando quale deve essere il valore efficace che devo applicare qui per avere qui la B1 che mi serve. Perché io non posso applicare la B1 qui e poi dire andiamo a vedere quant'è la B2, no? Scusate, se io sto pilotando un ascensore, l'ascensore ha una coppia che varia con il quadrato del valore efficace, non posso attaccare una tensione qui e poi dire speriamo che la cavo, perché se è accaduta la tensione troppo alta, la coppia va giù con il quadrato della tensione, l'ascensore rimane a penzoloni. Quindi io dico, per sollevare quell'ascensore mi serve quella coppia, andrò a vedere il trasformatore come mi deve essere qua, perché devo pagare questa. Giusto? Allora, da costi 2 e da P2 io posso trovare Q2, giusto? Perché tangente di P2 sarà Q2 su P2, e quindi P2, Q2 sarà P2 tangente di P2. Trovato Q2, conoscendo P2, io trovo A2. Da A2, dividendolo per V2, trovo la rettilinea. Giusto? Ma la rettilinea circolando mi provocherà qui una delta P, che è la perdita attiva R quadro. E una perdita reattiva che sarà XL il quadro. Guardate la lavagna. Se vale Boucherot, cioè se la somma di tutti gli attivi è 0 e se la somma di tutti i reattivi è 0, vuol dire che l'attivo che c'è qui è la somma di questo attivo più questo, e il reattivo che c'è qui è la somma di questo reattivo più questo. Quindi vuol dire che P1 vale P2 più delta P e Q1 vale Q2 più delta Q. Ma trovato P1 e Q1 io trovo A1. E trovato A1, dividendolo per I, trovo la linea che mi serve. Come vedete, ragazzi, ho usato l'aritmetica, eh? E se faccio il diagramma fasoriale, quello che succede qui lo vedo subito, guardate. P2 è assorbita dal carico. Q2 è assorbita dal carico. A2 è assorbita dal carico. Gli aggiungo delta P dissipata in linea, gli aggiungo delta Q dissipata in linea, trovo delta A, la potenza attiva all'ingresso è questa, la somma delle due, la potenza reattiva all'ingresso è questa, la potenza richiesta all'ingresso è questa. Teorema di Pitagora. È chiaro che quando si fanno le progettazioni si fanno su queste formule, cioè sul bilancio energetico partendo dal fondo e arrivando, cioè uno che deve progettare qui gli impianti di illuminazione eccetera, fa un giochetto del genere, non si mette qui con l'algebra dei fasori, se no dice torniamo alla candela, che forse è anche meglio. Quindi se dovete in un aeroplano progettare l'impianto di refrigerazione o quello che volete voi dell'intero aereo, partite dall'utenza in fondo, che sarà lo sciapone, e pian pianino in retromarcia arrivate all'alimentazione. Alimentate, sommate tutti gli attivi tra di loro, tutti i reattivi tra di loro, per ogni componente fate il teorema di Pitagora, e a scalare arrivate all'ingresso. Calcolata tutta la potenza attiva che vi serve, tutta la potenza reattiva che vi serve, trovate la potenza apparente che vi serve, che coincide con la potenza di dimensionamento, su quella potenza di dimensionamento ordinerete il trasformatore e su quella potenza di dimensionamento ridurrete la tensione che vi serve, tutto lavorando sul teorema di Pitagora. Chiaro? Bene, allora io su questo discorso qui non avrei altro da aggiungere se non che vi ricordo ancora che questa fantomatica potenza reattiva, che potrebbe lasciarvi indifferenti perché è sopra il valore massimo di qualcosa che ha valore medio nullo, vi dico subito che la potenza reattiva è più importante della potenza attiva, perché il controllo del reattivo è il dilemma sul quale i sistemi elettrici di potenza funzionano, perché la P è la quantity, ma la Q è la quality, e se non garantite la Q non c'è niente da fare. Quindi abbiamo visto che se io ho un sistema fatto così e qui assorbo una certa potenza delta P cioè una certa P e una certa Q, o anche solo, abbiamo detto in modo estremo, una certa Q, la potenza che dissipo qui è R I4, quindi è R Q4 2 quadrato. Cioè, anche se voi alimentate una semplice induttanza, che quindi mette in conto una potenza media nulla, la linea, essendo sede di oscillazioni a frequenza doppia, vi determina una perdita che è legata non alla P che neppure esiste, perché voi non state trasportando niente, ma al valore massimo dell'oscillazione della P. Quindi la perdita in linea è legata al Q. E allora cosa fate? Dovete abbassare la Q, che è XL, XL per 4. Come fate ad abbassare la Q? Mettete in parallelo un condensatore. Il condensatore, avendo una Q negativa, fa sì che la Q che deve essere trasportata non sia più la Q richiesta dal carico, ma questa meno la QC che il condensatore dà all'utenza. Quindi che cosa succede? Che se voi prendete la città di Milano, la città di Milano preleva, diciamo così, da Piacenza Levante e dalla Spezia l'attivo. Tutto l'attivo viaggia in linea, perché le turbine convogliano in linea la potenza che serve in termini di valore medio. Tutto il reattivo, che è oscillante, non viene fatto passare attraverso la linea che incrementerebbe le perdite, ma viene generato a valle mettendo dei grossi condensatori o macchine equivalenti. Per cui da Piacenza Levante, dalla Spezia, arriva tutto l'attivo, e questo lo si può produrre soltanto alla Spezia oppure soltanto a Piacenza, perché ci vuole una sorgente primaria, e la sorgente primaria è lontana dal baricentro dell'utilizzo. Tutta la potenza reattiva viene prodotta invece direttamente a Milano, perché qui non ci vuole più una sorgente primaria di altra natura, una turbina. Basta un condensatore sottoposto alla rete, e quindi questo lo si può inserire qui piuttosto che là. Se voi passate davanti al cimitero monumentale, qui a Milano, vedete una centrale dell'azienda elettrica municipale. Adesso non so se funziona ancora, ma fino a qualche anno fa lì dentro c'erano dei grossi alternatori in atmosfera di idrogeno che funzionavano come dei condensatori. Quindi travasavano sulla città di Milano tutta la potenza reattiva uguale e contraria a quanto Milano chiedeva in base a tutti i campi elettromagnetici che ci sono in giro. Quindi i condensatori come energia potenziale neutralizzavano gli induttori come energia cinetica. L'oscillazione era all'interno, ma si cancellava, e la linea convogliava un flusso puramente unidirezionale di potenza attiva. In questo modo la perdita, a parità di potenza trasmessa, era la più bassa possibile. L'altra cosa importante, quando iniziamo a costruire la centrale delle strettoie dell'Alta, la centrale di Paderno, intorno al 1896, i livelli di tensione superarono quelli della centrale di Heidelberg, e per la prima volta, alimentando da Paderno le industrie di Milano, si crearono quei fenomeni che andarono sotto il nome di galoppo degli alternatori. Il gioco tra l'energia cinetica e l'energia potenziale delle induttanze delle capacità facevano sì che l'alternatore pendolasse e sovrapponesse al moto rotatorio una pendolazione che si amplificava. Oggi il galoppo degli alternatori si chiama blackout, l'abbiamo tradotto, e adesso siamo convinti che siano stati gli Yankee a inventarlo, ma non è vero. L'hanno studiato al Politecnico di Milano nel 1897-98, Gino Rendola, Cesare della Salda, Angelo Barbagelata, e se il mondo praticamente non ha più dei blackout è perché dal 1967 l'allora CRA, Centro di Ricerca di Automatica dell'Enel, probabilmente il più prestigioso istituto di ricerca sulla Power System Stability, creò un modello matematico con retroazione sulla derivata dell'angolo di coppia che stabilizzava degli alternatori, e da quel momento tutto il mondo funziona rispettando una condizione di frequenza che si chiama condizione di Quazza. Giorgio Quazza fu il professore del Politecnico di Milano e direttore del Centro di Ricerca di Automatica dell'Enel che inventò questa condizione. Giorgio Quazza veniva dalla resistenza, e quando i tedeschi decisero per rappresaglia di uccidere un certo numero di prigionieri, lui si offrì come salvo d'acquisto a Massimiliano Kolbe per farsi fucilare al loro posto. La fortuna volle che i partigiani arrivassero in tempo e insegnassero ai nazisti la modestia sotto questo eufemismo. Ma Giorgio Quazza fu grande come scienziato e fu grande come uomo. Onoriamo il ricordo, perché noi siamo figli di questi grandi uomini. Allora, se guardiamo la linea elettrica, guardate ragazzi, una tensione di 2. Una corrente I, qui c'è una caduta di tensione che è in fase con la corrente, giusto? E quindi per la legge delle tensioni e per la regola del poligono funicolare la metto in seguito e a seguire. Poi ce n'è una che è in quadratura, la metto qui, che è quella esecutiva. La tensione di partenza è questa. Se prendo e proietto quest'asse e col compasso faccio così, dico che questo numero è la variazione di tensione tra monte e valle. Applicando il teorema di Talete e un pochettino di cazzate scolastiche, io trovo che la caduta di tensione tra monte e valle è la resistenza di linea, la corrente di linea, il costino a valle, più la reattanza di linea, la corrente di linea e il senpi a valle. Moltiplico e divido per V2 e ottengo R P2 più X Q2 diviso V2. Allora, fissata la potenza che il carico richiede, gestire la tensione in modo che in casa vostra ci siano sempre 220 volt vuol dire regolare la Q in modo che questa differenza sia costante al variare di questa. Quindi è il load flow reattivo che garantisce a casa vostra una tensione di 220 volt, perché via via che la rete assorbe una potenza attiva diversa e quindi determinerebbe una caduta di tensione diversa e quindi una tensione di arrivo diverso, il reattivo, quindi una cosa che oscilla a frequenza doppia e a valore medio nullo, ribalta le cose e mette tutto in condizione di costanza. Quindi il load flow attivo e il load flow reattivo sono altrettanto importanti, uno per la quantity, l'altro per la quality. Nel 1926 il matematico rumeno Budeanu dimostrò che questa formula poteva essere anche generalizzata al regime periodico non sinusoidale. Il Politecnico di Milano, nel Dipartimento di Elettrotecnica, il professor Barba Gelata, scrisse sull'elettrotecnica un articolo in cui dimostrava che la formula era approssimata, ma che era concettualmente sbagliata. Budeanu lesse l'articolo, si rese conto dell'errore e con un atteggiamento assolutamente cavalleresco riconobbe il proprio errore e decise di scrivere un articolo sull'elettrotecnica direttamente in lingua italiana. Che tempi, eh? Sono lontani, eh? Bene, allora io sulla AC Power
Coluscio. Ho finito, adesso facciamo un esercizio sul transitorio per richiamarlo e poi io su questa cosa, tutto quello che vi potevo dire, ovviamente non su un miliardo, perché qui ci sarebbero da dire cose bellissime ma stupefacenti, per esempio che la turbina diventa un pendolo che vede la Q come un sistema che gli cambia la lunghezza della corda del pendolo, cioè tutte delle cose bellissime. Bene, allora, per quanto riguarda i transitori, facciamo un esercizio. Ah no, prima. No. Allora, su questo siamo d'accordo, vero? Allora, un problema potrebbe essere questo. Quindi 3 più 8, 5, sono date i valori efficaci delle forzanti, ovviamente di questi sono dati gli sfasamenti e i valori efficaci, quindi A è 1, E2, delta 1, delta 2, d'accordo? Si vuole calcolare la potenza complessa in transito in questa sezione, interpretando i segni della parte reale e dell'immaginario. Chiaro quello che ho detto? Potenza complessa in questa sezione, interpretando il significato fisico o convenzionale del segno del reale e dell'immaginario. Allora, prima cosa, guardate la lavagna, devo dare notazione fasoriale. La notazione fasoriale è arbitraria, perché l'istante iniziale è arbitrario, quindi l'asse reale è arbitrario. La farò in modo da avere almeno un fasore che diventa un numero reale e da non avere fasori con la parte immaginaria negativa, sempre pericoloso. Quindi, a questo punto A diventa A. E1 diventa E1 e alla iota delta 1, E2 diventa E2 e alla iota delta 1 più delta 2. Ricordo che gli angoli si calcolano in radianti, non in gradi. In gradi li calcola Piero Angela. Allora, a questo punto, con il teorema di Millman calcolo la tensione ai nodi. D'accordo? E per essere più cattivi metto qui una zeta 4 assegnata. Va bene? Allora, V è E1 su zeta 1 più E2 su Z3 più Z4 più A diviso 1 su Z1 più 1 su Z2 più 1 su Z3 più Z4. Se il problema mi chiedesse l'andamento della tensione ai nodi nel dominio del tempo, prenderei questo fattore, lo moltiplicherei per radice di 2, metterei davanti l'operatore parte reale T e aumenterei la rotazione. Chiaro? Se volessi trovare lo sfasamento di questa tensione, per esempio rispetto a questa corrente, farei
argomento di D con il grado A. Quindi l'algebra dei tensori è autosufficiente, non dovete uscire dal piano di Gauss per fare i conti intanto che non siete nel dominio del tempo, ma se siete nel dominio del tempo dovete solo aggiungere un asettico fattore di rotazione. Adesso, trovata la tensione D, possiamo trovare questa tensione di asterisco, che con ogni evidenza non è questa. Allora calcolo la corrente I circolante dicendo che E meno D, no, questo dove sarà G uguale E più, quindi E meno D diviso Z3 più Z4, d'accordo? Trovo la I circolante qua, d'accordo? La B asterisco a questo punto, la B asterisco a questo punto è la B di Milman meno Z4 per la I. Lo vedete, vero? Questa tensione è questa meno questa punta. A questo punto abbiamo tutto, perché la B asterisco per la I coniugato mi dà P più J cubo. Allora, il reale del numero complesso ottenuto è l'attivo, l'immaginario è il reattivo. Se questo numero P è positivo, vuol dire che la potenza attiva entra, se è negativo esce. Se Q è positivo, vuol dire che qui ci sono induttanze, cioè che il carico è prevalentemente induttivo. Se invece la Q diventa negativa, vuol dire che qui dentro c'è un casino di condensatori da qualche parte, non so, dentro questo scatolotto, dentro qui, non lo so, che invece cancellano, oscurano l'induttivo. Quindi con la Q identificate la natura energetica dello scatolotto, con la P il bilancio alla porta. Ci siete? Allora passiamo al transitorio. Non può mai fare il gradino, è vero, perché se fa il gradino matematicamente le cose non tornano. Come non può fare il gradino in salita, non può fare il gradino in discesa. E allora, se stanno così le cose, quando noi dobbiamo interrompere una corrente dovremo aspettare il passaggio della corrente per lo zero, nello stante in cui la corrente si annulla, aprire l'interruttore. Perché se noi andiamo ad aprire l'interruttore un pochettino prima, un pochettino dopo della zero, dovremmo avere il gradino che non è compatibile. Chiaro? Allora, la natura non ha bisogno di studiare la teoria dei sistemi, però in ogni caso ha sufficienti motivazioni per opporsi al gradino. Quindi se noi forziamo l'interruttore ad aprire, la natura dice: come, se tu mi apri, mi annulli a gradino la corrente, io non lo posso permettere,
quindi ti devo per forza tirare un tiro birbone, ti devo giocare un tiro birbone. Che cosa fa? Questi sono i due contatti. Io li stacco. Nel momento in cui li stacco, la corrente dovrebbe interrompersi, ma non può interrompersi. Allora, nel momento in cui li stacco, tra i due morsetti si crea la tensione di Thevenin del bifolo che ha come morsetti i due contatti. Questa tensione di Thevenin ha, come tutte le tensioni che si ripetono, un campo elettrico. Il campo elettrico cosa fa? Prende l'isolante tra i due conduttori e lo perfora. Perforandolo che cosa fa? Prende le cariche elettriche, le strapega e le sposta fuori. Spostandolo fuori tende a mettere in movimento quelle cariche elettriche nel vuoto che all'interno del rame noi avremmo tentato di fermare. Per la continuità della carica elettrica, nel momento in cui strapega, voce del verbo strapegare, strapegare vuol dire spostare in modo poco armonioso, nel momento in cui sposta la carica elettrica, per continuità deve farlo anche nel rame. Nel momento in cui lo fa nel rame, provoca un effetto di riscaldamento. L'effetto di riscaldamento, essendo ad altissima temperatura, produce vapori metallici. I vapori metallici entrano nella sfera che c'è intorno al conduttore, che pur essendo nel vuoto, da quel momento diventa altamente conduttivo. L'aria incandescente in quel modo diventa un arco elettrico. E l'arco elettrico è un conduttore di fuoco con il quale il circuito dice: mi hai tolto un pezzo di rame per impedirmi di circolare come corrente, io ti frego perché sostituisco il rame con l'aria che rendo incandescente, che perforo e che nutro di vapori metallici. E a quel punto la corrente continua a circolare. I conduttori continuano ad allontanarsi, l'arco, essendo sede di calore per moto ascensionale, si allunga sempre di più. E allora che cosa succede? Che solo quando i conduttori si sono sufficientemente allontanati, se la potenza in gioco è modesta, l'arco, emettendo calore, tende a raffreddarsi, a raffreddandosi riduce l'effetto conduttivo e si estingue. Ma in realtà l'arco elettrico tenderebbe a non estinguersi. E questo comporta due problemi. Il primo è che se volete spegnere la luce non ci riuscite. E il secondo è che i vapori metallici distruggono i contatti, per cui fate un paio di accensioni e buttate via il problema. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che studiare un transitorio di apertura vuol dire sostituire all'interruttore un particolare conduttore elettrico che si chiama arco elettrico. La modellizzazione dell'arco elettrico, ve lo posso assicurare perché due anni fa per la ABB di Bergamo me ne sono dovuto occupare, implica l'utilizzo delle equazioni della magneto-idrodinamica. Quindi proprio i campi magnetici nel cosmo con moti ascensionali dovuti a campi elettrici, calore, eccetera. Quindi il problema di fluidodinamica di un interruttore viene studiato con gli stessi modelli matematici che, anche qui ho fatto delle collaborazioni a livello elicotteri Augusta, gli stessi modelli matematici, gli stessi codici di calcolo che si usano per gli elicotteri. Perché l'arco elettrico da quel momento, dentro uno spazio strapegato, diventa un casino della Madonna. Quindi, quando il locomotore va, voi non potreste mai prendere il pantografo e abbassarlo, perché il treno continuerebbe ad andare tranquillo con una corrente elettrica che parte dalla catenaria e a pantografo abbassato attraversa tutta l'aria ed entra dentro nel locomotore. Quindi il locomotore non si accorgerebbe assolutamente dell'abbassamento del pantografo, perché in quel caso la potenza in gioco è talmente grande che neanche se ti tirate via anche le rotaie l'arco si estingue. Allora in quel caso cosa succede? Quando il pantografo viene abbassato in una centrale elettrica, lo vedete che scende, vuol dire che la corrente è già stata interrotta e che quindi lì voi, staccando, non avete tolto la corrente, ma avete tolto la tensione. Adesso lo spiegherò meglio. Quindi come si fa a interrompere la corrente? Si fa venire l'arco dentro all'olio. L'olio è refrigerante, isolante, e non è che sia di bocca buona come l'aria. L'esafluoruro etilene comincia ad essere una cosa un pochettino più impegnativa da perforare. Secondariamente, se questi sono i due conduttori che si staccano, qui si mette una bobina che crea un campo magnetico alimentato dalla corrente dell'arco, che con la formula di Laplace va a colpire l'arco come fosse un conduttore. La solita formula campo magnetico lunghezza del conduttore per corrente va a colpire il conduttore. Colpendolo lo allunga e allungandolo lo spezza. Si chiama soffiamento magnetico perché è il principio di spegnimento della candela soffiandoci sopra. Perché la candela si spegne soffiando? Si spegne perché cambiate il bilancio energetico a livello termico. Asportate il calore, abbassate la temperatura e il sistema non si innesca. Allora in questo caso il soffio magnetico spinge verso fuori e automaticamente spegne l'arco. E poi dovete obbligare l'arco elettrico a diventare sempre più lungo. Se voi guardate nelle stazioni ferroviarie dove ci sono gli isolatori dei pali che portano dentro la catenaria, ad un certo punto trovate delle cose fatte così, che si chiamano scaricatori a corna, non scaricatori di corna, quelli non li hanno ancora inventati. C'è grande richiesta nel mercato, però per adesso ci sono solo gli scaricatori a corna. L'arco elettrico si produce qui, producendosi qui per il moto ascensionale sale, e salendo però è obbligato a seguire questo binario. Si allunga sempre di più, allungandosi la lontananza aumenta, cede calore e quando arriva qui il bilancio energetico lo disinnesca. È chiaro quello che dicevo prima, la differenza tra togliere corrente e togliere tensione. Guardate. Nel momento in cui voi aprite l'interruttore, togliete corrente, giusto? Ma il sistema è pericolosissimo, perché tra questi due punti c'è la tensione di Thevenin. Se voi fate i turbini, prendete uno straccio umido e quando fate pulizia in casa dite, beh, siccome l'interruttore è aperto, la luce è spenta, ci passo sopra con lo straccetto umido per pulire l'interruttore, c'è il rischio che andate a prendere la tensione di Thevenin, che corre voce 520 volt, e attraverso lo straccio lo facete passare nel miocardio chiudendolo sui piedi che sono umidi perché magari siete in un ambiente dove state pulendo. Quindi che cosa si deve fare in realtà? Si deve prima togliere corrente con un interruttore e poi togliere tensione con un sezionatore. Da questo momento questa parte è metallicamente separata, non ha più corrente, non ha più tensione. Quindi laddove l'impianto è importante ci sono gli interruttori e i sezionatori. Prima fate fuori la corrente di Norton e poi fottete la tensione di Thevenin, perché se vi beccate una delle due, quella vi segna la modestia. È chiaro? E a questo punto è ovvio che se questa è la vostra rete di distribuzione aperta, quella sotto casa, se questa è la vostra lavatrice, quando voi toccate qui non succede niente, perché questa parte non è a potenziale. Ma se per un motivo qualunque c'è una massa, voi beccate la tensione di Thevenin tra questo punto e questo e ci restate. Allora voi che cosa dovete fare? Dovete prendere il vostro teorema di Thevenin e annullare questo. Che dovete fare? Mettete a terra, anche a casa. Una volta nei corsi del Politecnico c'era tempo per fare anche l'antinfortunistica. Adesso. Allora, ecco, qui adesso vi sta parlando l'ingegnere, non il professore. Io vengo dall'industria e quindi su queste cose l'esperienza me la sono fatta sul territorio, imparandola non dagli ingegneri ma dagli operai, i quali non vedevano l'ora di insegnarmi la modestia e ci riuscivano a seguire. Quando ho fatto le prime misure sulla 633 in buca, con la locomotiva sopra, io sotto con la tuta, a spostare i connettori per fare in modo che il sistema da macchina da dinamo potesse essere letta come un trasformatore, quindi con la trasformata di Laplace io potessi fare quello che mi serviva per fare il modello subtransitorio del treno, ad aiutarmi c'erano degli operai, e quali poi sbarbà. Questa era la parte iniziale, tutto il resto ve lo risparmio. Diciamo che in quelle ore non ero in vaselina, se mi intendete per ciò che mi dice. Come allora avevo di qualche accredito per le formule che scrivevo, quando arrivavo in campata, in officina, che c'erano gli operai, sono quelli che chi è certo voi. Da qui poi un cubo che è considero quella la grande esperienza della mia professione. Poi sono venuto qui, invece ci sono le milioni di antropauti che si raccontano, ma questo è un altro discorso. Allora, facciamo un esercizio, va bene? Circuito ha l'interruttore aperto da un tempo infinito, quindi non ci sono transitori in atto. Siccome l'ingresso è stazionario, vuol dire che le induttanze sono dei cortocircuiti e praticamente l'interruttore garantisce che la rete sia riguardabile come due parti separate. Ad un certo punto l'interruttore si chiude, il sistema entra in un regime nuovo. E niente, si vuole calcolare in un certo istante T asterisco assegnato quanto vale l'energia accumulata nell'induttore, d'accordo? Allora, scena del delitto, scena del crimine, tizio Romeno. Abbiamo una rete attiva di cui non ce ne frega niente, se la disegniamo tanto che fare donna. Qui abbiamo il nostro interruttore aperto, qui abbiamo la E4 e qui abbiamo la L, che ovviamente è un cortocircuito, chiaro? Allora la I di 0 meno vale E diviso R3. Va bene? Su questo siete d'accordo, vero? Supponete anche che il problema chieda la tensione VA all'istante T asterisco. La tensione di A qui avrà un valore che non ce ne frega, perché tanto noi quella dovremmo iniziare da T0Q, perché la variabile di stato di rete subisce un salto. Chiaro? Quindi, La scena del crimine ci serve per trovare la corrente che è variabile di stato, non le variabili di rete, perché le variabili di rete non si conservano e siccome noi dobbiamo studiare il fenomeno da T0 più in poi, non ci frega niente di cosa sarà T0 meno. Chiaro? Adesso io passo a T0 più e quindi cosa faccio? Difendo la rete. E impongo la conservazione dello stato, perché nella transizione da T0- a T0+, le variabili di rete potranno fare anche un salto, ma le variabili di stato no. E quindi io devo imporre a livello topologico la conservazione dello stato riguardando quell'induttore per quello che realmente è un generatore di corrente. D'accordo? Questa rete mi consente di trovare VA 0 più. In che modo? Questa è una rete binodale dove questo generatore di tensione è oscurato dal generatore di corrente.
Ma scusi, ma no, è due, ma c'è il 2 nel binodale. Il generatore è 2 adesso.
Non ho capito.
Manca il generatore 2.
Ah, qui manca. Ah, già. Allora, sì. Allora in questo caso è più comodo prendere questa parte e sostituirla con Thevenin. D'accordo? Questa parte la sostituiamo con Thevenin e la mettiamo qua. E automaticamente troviamo la V a 0 meno. Perché? L'analisi di Nelli non la possiamo applicare perché c'è il generatore di corrente. L'analisi dei nodi non la possiamo applicare perché dovremmo prendere tutti i generatori di tensione e convertirli in generatori di corrente. Diventa una roba un po' complicata. Allora, questa parte è sicuramente un E0-R0. Dove R0 vale questa resistenza, perché quando questa è aperta.
Allora, ci sono due generatori, non ho capito perché.
È il generatore di corrente che cancella il generatore di tensione. Quindi quando rendo passiva la rete e questa si apre, rimane questa. Quando la tensione è zero tra questi due morsetti, Riemann, è chiaro? Qui state seguendo, ragazzi? La tensione è zero qui, la calcolo tranquillamente, perché questa corrente gira su questa maglia. E quindi sono in grado di trovare questa tensione. Con la legge delle tensioni, conoscendo questa, trovo questa. È chiaro? Ci siamo per tutti? Qui dentro circola questa corrente. Questa corrente circolando qui mi dà questa caduta che posso calcolare. Tenete conto che per applicare Milman, Thevenin, io qui ho aperto, quindi c'è sconnessione. Quindi circola una corrente qui dentro che mi dà questa caduta. Questa è la forza elettromotrice impressa, questa tensione a vuoto è questa meno questa. È chiaro? Quindi il mio circuito mi diventa con Milman trovo questa tensione che non dipende da questa resistenza, perché un generatore di corrente interno resistore vale il generatore di corrente. Quando ho trovato questa tensione, automaticamente trovo che la conserve, perché guardate, la tensione di Milman l'ho appena trovata, è questa. La corrente va in questo senso, quindi mi dà questa caduta. Questa tensione più questa caduta mi dà esattamente la tensione di A che mi serve in T0 più. Giusto? Dopodiché faccio la stessa operazione in T0 più.
è il ciclo infinito, che è una banalità, perché il ciclo infinito devo semplicemente qui sostituire l'induttore con un cortocircuito e calcolare I alle 0 più e gli alle di più infinito. Chiaro? Per quanto riguarda il calcolo della resistenza di Thevenin, che è quella che interviene nella costante di tempo, la devo guardare dai morsetti dell'induttore rendendo passiva la rete. Quando la rete è resa passiva diventa così. Quindi la resistenza di Thevenin è R1 R3 su R1 più R3, e allora l'induttanza diviso la resistenza di Thevenin ti dà la costante di tempo. A questo punto la corrente che io troverò è la I di 0 meno che ho calcolato meno la I di più infinito che calcolo e la meno T su tau più I di più infinito. Prendo questo numero, questa formula, la calcolo per T asterisco, la elevo al quadrato, la moltiplico per L e la divido per 2 e ottengo l'energia richiesta. La domanda era un mezzo del quadro nell'istante tardentale. È evidente che se non vi portate una calcolatrice decente, l'esponenziale non lo calcolate, perché dovreste sennò usare lo sviluppo di serie 1 più 1 più x, eccetera, eccetera, tenendo conto però che dovete fare un cambio di variabile, perché qui non c'è t, non c'è t su tavolo, quindi quando fate lo sviluppo in serie dovete stare un po' più attentini. Quindi la Pascalina, la prima calcolatrice della storia realizzata da Pascal, la Pascalina deve gestire i numeri complessi e deve gestirli gli esponenziali. Chiaro? Quando i marines vanno in guerra, la prima cosa che si preoccupano è che avevano un fucile da 100. Per la storia, i famosi chassepon, i fucili a retrocarico con i quali il generale Gidot fece fuori per i bandini, chassepon, erano fucili italiani costruiti a Brescia e respinti dall'esercito italiano perché li tenuti imprecisi e quindi acquistati dall'esercito francese, che li usa contro di noi. Noi allora metteremo in gioco un fucile molto più preciso, il modello 91, e per esercitarci a usarlo e a vedere se era efficiente, lo impieghiamo nel 1898 a Milano con Baba Meccanis contro i poverelli che andavano a prendersi la minestra. Chiudo. Allora adesso possiamo iniziare il discorso dell'elettronica di potenza. Scusatemi se vado soprattutto, lo fate voi, lo faccio anch'io, voglio dire, questo è, spero che sono tra uomini e gentiluomini, quindi non credo che. Se volete la pausa io ve la faccio, però perdiamo minuti che magari sono importanti. Avete trovato un accordo con la vostra vescica? La cosa è accettabile? Bene. Allora, sei d'accordo? Allora, quando noi abbiamo una rete elettrica possiamo avere l'esigenza di fare delle regolazioni. Le regolazioni in che cosa possono consistere? Beh, innanzitutto nel regolare qualcosa andrà, giura? No, c'è qualcosa? Come no? Si sta difendendo tutto con la braccia conserte. Mi dica cosa c'è che non va.
No, ma è alla meno t su tau, non è un numero semplicemente.
Non sento.
È alla meno t su tau, non è semplicemente un numero.
Sì, ma deve calcolare.
Ah, sì. Ma...
cioè, lei lo fa a mente?
No, no, no. Non ci provo
neanche. Neanche io. Quindi è buona cosa che lei lo fa. E cosa dovrebbe essere se non un numero?
No, no. Non stavo
pensando. E un esponenziale corre voce che sia una funzione che calcolate in un istante all'arzire di diventare un numero.
Sì, sì. No, io stavo pensando al... pensavo a costruire un calcolatore per la vicina di casa.
Se io dovessi calcolare un esponenziale non avendo una calcolatrice, cosa faccio? Ne faccio lo sviluppo in serie, perché l'espressione del tipo 1 su x alla n le so calcolare. Scusate, ma voi non applicherete mica il teorema di Pitagora con la formula di x quadro più y quadro radice b, vero? Perché se no non lo tirate fuori più. L'ingegnere fa lo sviluppo in serie e quindi x quadro più y quadro fa x quadro più un mezzo y quadro su x. E questo lo calcola facilmente. E gli ordini, i termini di ordine superiore che trovo per il resto di pezzo, si ascolta. L'ingegnere sa fare i conti, non è un contabile di banca. Con la mente fa gli sviluppi in serie, cazzo. E quindi perché l'ingegnere usa i polinomi? Perché sui polinomi ci va dentro come una freccia. È tutto algebrico, oppure lei una roba del genere la fa la mente. Cosa fa parte dell'associazione Pipparoli d'Italia? Si vedrà comunque quando sarete nella professione, che vi troverete in campata e l'operaio vi dirà: ingegnere, allora cosa devo fare di questo telaio? Devo dirti un attimo, vado in ufficio, integro l'equazione di Navier Stokes e ci troviamo la settimana prossima. E poi e da quel momento voi avete perso la faccia e anche altre parti. Quindi, se volete essere credibili, dovete essere in grado di essere voi più gli altri. E quindi con i numeri dovete avere una sicurezza estrema. No, se vado ad integrare l'equazione differenziale, poi torno in fabbrica. Il grande ingegnere è quello che si siede su uno scatolone vuoto, prende un pezzo di carta di quelle con cui i muratori si fanno il cappello, prende una matita e con quella schematizza qualcosa e con questo schema fatto lì sul tamburo lo mostra e dice: devi fare così. Il calcolo non serve per la decisione, Il calcolo non serve per decidere la soluzione che dovete adottare. Il calcolo serve per raffinare la decisione. Ma che se la soluzione sia questa oppure questa, non ci arrivate con il responso del numero. Ci arrivate con il responso della vostra capacità evocativa. Dovete capire se il fenomeno è rappresentato così oppure così. E dopo dite: va bene, adesso ho scelto quella soluzione, metto a punto il modello matematico e la affino. Ma dopo, non prima. Se invece va, allora ingegnere che fa: ho integrato 42 modelli matematici, ci ho impiegato tutta la vita, sono prossimo ad andare in pensione e adesso credo che l'aeroplano si debba fare così piuttosto che così. Quelle sono balle. Allora, il primo tipo di regolazione che dovete fare è una regolazione in cui dovete cambiare la potenza in transito, giusto? Allora, come vi verrebbe in mente di fare? Guardate, è quello che vedete fare nei vecchi tram, famosi tram 1928. Voi avete una tensione, avete un resistore regolabile e avete il vostro dipolo, che potrebbe essere il motore del tram. Allora, il punto di funzionamento è l'intersezione tra questa caratteristica e questa. Supponiamo che questa caratteristica, per esempio, sia questa. E che questo baracchino qui abbia questa caratteristica qua. Il punto di funzionamento è questo. La potenza che mettete in gioco è quest'area. Che se voi volete diminuire un po' quella potenza assorbita, che cosa fate intuitivamente? Abbassate la retta, perché allora la potenza è qui. Ma abbassare la retta vuol dire aumentare la resistenza. Quindi state facendo esattamente come quando uno prende il bici. Non è che prende l'energia cinetica e la converte, la butta via nei freni. Quindi una cazzata colossale. Giusto? Quindi la regolazione reostatica, che era la regolazione fino a qualche anno fa, su che principio si basava? sul principio del freno della bicicletta. La topologia della bicicletta rimane immutata e io cambio il legame costitutivo, cioè all'attrito dell'aria sostituisco l'attrito del suolo delle scarpe quando freno, perché tanto i freni sono rotti. Chiaro? È un modo un pochettino cognome di fare le cose. L'altro modo quale potrebbe essere? Non cambiare il legame costitutivo a parità di grafo, ma lasciare immutato il legame costitutivo e cambiare il grafo. Mi spiego meglio. È evidente, per esempio, che se io qui avessi un interruttore che apre e chiude, la potenza in transito qui sarebbe diversa via via che io apro e chiudo, giusto? Quindi l'operazione che in quel caso farai quale sarebbe? Modificare la potenza in transito aggiungendo o togliendo dati del grafo. Quindi giocare non più sulla tipologia, ma sulla topologia. E quando è che posso fare questo? Beh, abbiamo visto qualche istante fa che razza di casino c'è nell'aprire e chiudere un sistema. Se lo faccio in alta frequenza mi va a fuoco. Se lo faccio 260-280 volte al secondo, come in un Eurostar, 400 volte al secondo come in un Eurostar, potrebbe essere che l'interruttore si incassa, dà le dimissioni e diventa una macchina per tagliare il burro. Non posso fare un'operazione del genere, anche perché io devo poter comandare in chiusura, non posso comandare in apertura. Come cacchio faccio? E poi, se pensate a un interruttore meccanico, per le inerzie che ha, per la lentezza che ha, per l'usura che ha, ma riuscite a immaginare un interruttore meccanico che apre e chiude sulla frequenza di 50 volte al secondo? Ma non è neanche pensabile, e quando anche lo fosse avrebbe una durata limitata e potrebbe gestire soltanto potenze da macchina per tagliare il burro, non certo un lavinatoio o un sistema che pilota le cartiere. Voi sapete che il comando delle cartiere è uno dei comandi più complicati, perché sul comando delle cartiere voi dovete avere delle retroazioni che vi garantiscano la velocità costante. Quando nei film fanno vedere le rotative che stampano i giornali, che tutti i bocconiani sono ciò, che bello, guarda come è andato! Non c'è uno di loro che dica, cazzo, ma come vanno questi ingegnerastri a pilotare una cosa che va a velocità costante al cambiare del rullo e la velocità non cambia mai, neanche se la tensione di alimentazione cambia, perché altrimenti quel giorno di giornale non li vende più nessuno, perché tutta quella carta, approfittando del fatto che non c'è la graffetta, può essere adibita ad altri usi. Loro questo cazzo non lo capiscono. Vedono, ah, poi un'altra cosa. Ammesso che ho concesso che loro sappiano cosa sia un momento di inerzia, cosa impossibile, va al di sopra della loro organizzazione biologica, un rotolo che si avvolge non ha un momento di inerzia costante, perché via via che si avvolge si sfoce, cambia. Sarebbe come se voi vi mettessi a studiare un sistema dove la massa, piuttosto essere costante, è variabile. Non c'è più F uguale a MA, c'è F uguale a MA più A di M su di T. Comincia ad essere una cosa un pochettino spessa. Chiaro? Poi perché vorreste giocare sulla topologia variabile? Ma perché noi abbiamo studiato che esistono un sacco di alimentazioni della sinusoide, no? Esponenziale, tutte quelle cazzate lì, come se sotto i cavoli uno dice, cos'hai trovato oggi? Un generatore cistoidale. Ma dove cazzo mai? La legge di Faraday ha delle possibilità che non vanno molto oltre la dinamo di bicicletta, e la dinamo di bicicletta dà una forma d'onda che fa schifo. Allora che cosa si deve fare? Si deve poter aprire e chiudere in modo tale da vedere anche delle forme d'onda che sono quelle che si vogliono. Per esempio, io non posso passare la vita ad avere delle centrali che mi producono la tensione alternata e delle centrali che mi producono la tensione continua. Se ho bisogno, per esempio, che le ferrovie dello Stato o i tram abbiano la corrente continua, non la posso produrre apposta. Prima di tutto perché le dinamo mi costerebbero più di tutto il treno messo insieme. Secondo, perché butterei via dei quattrini. Terzo, perché sarebbe un sistema che mi chiederebbe una manutenzione paurosa, perché la dinamo è una macchina delicatissima. E allora cosa faccio? una parte della potenza inalternata che esce fuori da Piacenza la faccio diventare continua. Ma in che modo? Ma scusate, quando l'onda è positiva la tengo lì, quando sento che diventa negativa la ribalto di connessione e diventa ancora positiva. Cioè alla funzione VDT sostituisco la funzione modulo di VDT. È chiaro che questo non lo faccio manualmente prendendo 50 volte al secondo, metto lì un bocconiano per 50 volte al secondo, comincio a fare la conversione, poi quando comincia a confondersi lo sostituisco, ma tanto c'è una sola connessione, per cui possiamo andare su anche in tre connessioni. No, non si fa così, ci vuole un sistema altro. E il sistema altro che cos'è? L'elettronica di potenza, cioè un componente, il diodo, che grazie alla sua costituzione fisica possa condurre se sollecitato ad una tensione e possa non condurre se sollecitato alla tensione opposta. Cioè un sistema valvolare che legge la tensione non solo in ampiezza ma anche in segno e inibisce la tensione se è di un segno che non gli va bene. E questo sfruttando l'effetto valvolare del silicio. Allora nasce un componente che si chiama diodo, nasce un componente che si chiama diodo che ha questa proprietà. Se io gli piazzo una tensione positiva, lui diventa un cortocircuito e mi fa circolare la corrente di Norton che c'era qui dentro. D'accordo? Ritorna? Se invece la tensione impressa diventa negativa, questo si apre e ai suoi morsetti c'è la tensione di Thevenin del dipolo. Quindi, intendiamoci, il mio dipolo lo posso riguardare così o così. Quando la tensione è positiva, il diodo fa così e quindi tutta la corrente di conto circola così. Quando questa tensione è positiva, il diodo è aperto ed è sottoposto a questa tensione. Questo mi comporta due problemi. Il primo, in conduzione il diodo deve essere in grado di poter essere percorso dalla corrente di cortocircuito del sistema, perché è vero che non determinerà nessuna corrente di tensione, ma è anche vero che se gli va dentro una sferma che non finisce più, quello lì va a fuoco. Quindi io devo avere una valvola che mi sopporti la corrente diretta e la tensione inversa. Una volta che ho fatto questo, per me è più banale, perché guardate, alimento come un trasformatore, faccio uscire la tensione che mi serve attraverso il rapporto spire, qui ci metto un carico che per semplicità considererò un resistore. La tensione che imprimo è questa. Quando la tensione è positiva, il diodo entra in conduzione, diventa un corto e quindi qui circola questa corrente. Probabilmente quel giorno loro erano mobili e tranquilli. Quando la tensione è negativa, questo si apre e il sistema sta fermo. Quindi la corrente che io trovo è questa. vedete già che è in qualche modo una corrente raddrizzata, nel senso che o è positiva oppure va qualcuno non ci scrive. Questo è quello che il diodo dice alla corrente quando la tensione è negativa. Capite bene che quella forma d'onda fa schifo, perché una delle due semionde non viene neanche utilizzata. E quindi è vero che è unidirezionale, ma è molto tormentata. E poi c'è un'altra cosa. Se vi ricordate che quello che fa l'energia è il valore efficace, voi dovete fare il valore efficace su un intervallo che è delle due semionde, ma in realtà in una delle due semionde il valore efficace non lo avete neanche. Quindi avete un valore efficace che con tutte le potenzialità del sistema è inaccettabile. Allora cosa fate? Mettete una preda centrale, guardate, quando questa tensione è positiva, questa è positiva. Allora, questa parte conduce, d'accordo? Questa parte, se questo è potenziale zero, è negativo, non conduce. Quindi avete una situazione che è così. Nella seconda negativa, la tensione è negativa, questo non conduce, ma questo sì. Lo vedete? Se questa è negativa di qui, è positiva di qui, e quindi si chiude. Quindi avete questo andamento. Vedete che a questo punto avete già migliorato la situazione, perché vi avvicinate di più al regime stazionario, per quanto possibile, ma soprattutto avete un valore efficace che è più tosco. È ovvio che a questo punto non direste che fare il circuito a ponte, ponte della risorsa. Quando la tensione è positiva, quando la tensione è negativa, avete due mani di conduzione. Quindi siete in grado di utilizzare un'onda e l'altra semionda. Chiaro? Sono le 13:15 e quindi io vi ringrazio della pazienza e soprattutto della pazienza di aver sopportato un bombardamento così. Siete sotto gli esami, quindi immagino di fare il sabato e domenica di studio, come per adesso però è studio. Io mi sono diversamente inutile. Quindi vi invito ancora a rivolgere un ricordo a chi si è imparato per noi. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro e un buon fine settimana. Arrivederci.
Va bene, va bene.